Le 18 e un minuto, eccoci. Ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, pronti a partire con una nuova puntata dell'Orizzonte di Radio Popolare. Ciao. Il nostro appuntamento quotidiano con la redazione. Infatti, di questa giornata, giovedì 11 dicembre, non si può non partire oggi dalla catastrofe in corso a Gaza, un popolo martoriato dalla guerra e ora anche dall'acqua. La tempesta Byron che si è abbattuta sulla striscia, da cui arrivano racconti drammatici, l'immagine simbolo è quella di una neonata di soli 8 mesi che è morta di freddo a Khan Yunis, mentre intanto arrivano indiscrezioni su quella che potrebbe essere il futuro della striscia, il Consiglio Internazionale di Stabilizzazione di Gaza, quell'organo di pace internazionale che ha in mente Trump, e pare proprio che Trump abbia invitato a far parte di questo organismo tra gli europei soltanto Germania e Italia, perché, insomma, non a caso sono i due paesi europei che finora non hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Sempre dagli esteri, invece, il Time oggi celebra gli architetti dell'intelligenza artificiale come persone dell'anno. Immagino che abbiate già visto sui quotidiani online la copertina che li ritrae seduti in posa su una trave del grattacielo come la celebre fotografia. Proprio loro, i tecnocapitalisti che hanno sposato le politiche di Trump, sempre più allergici, sembra ormai che sia proprio così, alle democrazie liberali e alle loro regole, ne parleremo. Dall'Italia invece ci si prepara allo sciopero generale di domani della CGIL contro la manovra economica e le politiche di riarmo, mentre a Milano c'è un nuovo capitolo dell'inchiesta sull'urbanistica. Sequestrato oggi un palazzo in zona Brera, un complesso residenziale di lusso costruito con l'ormai classico schema, cioè quello di una nuova costruzione spacciata per ristrutturazione, secondo l'accusa della Procura di Milano. Ma la notizia più importante dagli interni e che sta provocando un vero e proprio terremoto editoriale è la messa in vendita del gruppo Gedi. John Elkann ha ufficializzato ormai la cosa, il gruppo editoriale che comprende Repubblica, La Stampa, Radio Capital, Radio DJ e altre testate, potrebbe passare a un imprenditore, un gruppo greco. Il tutto potrebbe accadere anche a breve, nel giro di qualche settimana. Un terremoto con ricadute importanti sia editoriali che sociali, e oggi infatti La Stampa, che sembra essere il pezzo da sacrificare di tutta questa operazione finanziaria, non è uscito in edicola. I giornalisti sono in assemblea permanente, non si sa se torneranno al lavoro, e c'è grande dibattito politico anche con richieste al governo di riferire subito in Parlamento, perché ci sono rischi importanti derivati dal fatto che un gruppo editoriale così importante possa, insomma, generare anche quella che è la libertà di informazione in Italia, e poi più in generale rischi sociali con la prospettiva di esuberi. Oggi il sottosegretario all'editoria del governo ha avuto un colloquio proprio con le parti in causa. Che cosa succederà al gruppo Gedi, e più nello specifico alla Stampa e a Repubblica, il quotidiano che fu di Scalfaro? Nel frattempo i giornalisti di Repubblica hanno dato al CDR un pacchetto di 5 giorni di sciopero se non arriveranno rassicurazioni, ce l'ha detto poco fa Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, membro del comitato di redazione.
Abbiamo portato con forza sul tavolo la richiesta delle garanzie democratiche, tra virgolette, sia dal punto di vista occupazionale, cioè del mantenimento dei perimetri occupazionali, che dal punto di vista della garanzia sulla linea politica, sulle identità politiche delle testate coinvolte. Adesso attendiamo, insomma, il presidente ha detto che porterà la questione sul tavolo di Exor, che poi sono il vero decisore, cioè John Elkann, di questa opzione, che dal nostro punto di vista doveva essere già a monte, non a valle di questo percorso. Comunque attendiamo questa risposta. Eventualmente noi, insomma, abbiamo oggi avuto dall'assemblea delle giornaliste, dei giornalisti di Repubblica, 5 giorni di sciopero come pacchetto affidato al CDR, quindi eventualmente abbiamo questo strumento più altri strumenti di pressione che possiamo avere di natura appunto pubblica, mediatica e via discorrendo.
Un pacchetto di 5 giorni di sciopero da utilizzare per il comitato di redazione di Repubblica per difendere quello che fu il giornale di Eugenio Scalfari e nel caso il destino che avrà, il destino che potrebbe avere diverso rispetto al passato, come anche quello della stampa che in tutta questa operazione appunto sembra essere il pezzo da sacrificare, quello che non interessa al nuovo imprenditore greco. Di questo parleremo stasera, ovviamente il nostro fatto di giornata all'orizzonte delle 20 dopo i notiziari. Ma adesso quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, la tempesta Byron che ha allagato e strappato via le tende degli sfollati, immagini drammatiche che arrivano dalla striscia. Saluto Giulio Cocchini, coordinatore emergenze del CESVI da Deir al-Balah, nel centro proprio della striscia di Gaza. Benvenuto Giulio, grazie per essere di nuovo con noi.
Ciao, buonasera a tutti e tutte.
Allora, qual è la situazione al momento? Perché abbiamo sentito anche questa mattina, ci raccontavi la notte che dovrebbe essere stato il momento più intenso di questa fortissima perturbazione. Adesso forse avete anche più un'idea precisa di quelle che sono le conseguenze delle piogge di queste ultime ore.
Sì, purtroppo sta continuando a piovere ancora adesso, ha piovuto tutta ieri notte e sta continuando a piovere anche oggi. Non ho numeri aggiornati sui danni di oggi, non ci sono arrivati ancora. Fino a ieri, in cui le piogge erano state molte meno, c'erano già stati 219 siti che sono stati inondati, siti di sfollati, ognuno con centinaia di famiglie che ci vivono. Inondati vuol dire che appunto si allagano perché l'acqua piovana non riesce a defluire, ma anche che le acque reflue risalgono dal terreno perché i sistemi fognari o non esistono o sono comunque molto danneggiati. La situazione è veramente drammatica. Noi siamo in casa, quindi siamo al sicuro e all'asciutto. Però i nostri colleghi che vivono nelle tende, e sono tanti, molti di loro si sono ritrovati l'acqua proprio nella tenda e è una situazione non solo non confortevole, ma anche molto molto pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario.
Perché adesso uno dei problemi è l'acqua stagnante che può rimanere nei prossimi giorni e essere veicolo di malattie, c'è anche quello.
Certo, sì, dove c'è acqua stagnante c'è contaminazione tra appunto le acque nere e l'acqua che poi viene estratta per uso domestico dai pozzi, e rischio di malattie trasmissibili, dissenteria, epatite B già stanno aumentando, e c'è il rischio di colera che è sempre presente. C'è un sistema sanitario che non è in grado di assorbire nessuna di queste emergenze perché la maggior parte degli ospedali sono stati o distrutti o danneggiati, non entrano medicine sufficienti, non entra personale medico sufficiente, quindi è veramente un po' la tempesta perfetta, per usare una metafora.
Certo. Senti Giulio, l'immagine più drammatica di queste ore è quella della bambina, della neonata che è morta di freddo a Khan Yunis. Cosa sappiamo di lei? Cosa sappiamo di altre situazioni simili?
Guarda, veramente me la stai dando tu adesso questa notizia, non l'avevo sentita. Purtroppo è successo in molti casi l'inverno scorso, quest'anno ancora non avevo sentito notizie di bambini morti per ipotermia. Il problema è che anche se le temperature non scendono magari a zero o sotto lo zero, i rifugi non riescono a isolare termicamente per niente. I bambini sono spesso nutriti male, malnutriti, denutriti. Una volta che ci sono i primi sintomi, comunque non ci sono strutture ospedaliere per gestirli. quindi anche se non siamo in un paese che è freddissimo, non siamo in Ucraina, ma comunque questi casi ci sono stati l'inverno scorso e appunto mi dici tu adesso che iniziano ad esserci anche quest'anno e ci saranno.
Sì, lo scrivono l'agenzia palestinese Wafa e Al Jazeera, questa la notizia che è stata battuta da questi media, dalle agenzie anche italiane nel pomeriggio. Senti Giulio, ma con più aiuti in qualche modo si sarebbero mitigati gli effetti di questa tempesta per quanto riguarda le conseguenze per la popolazione civile?
Certo, tutti i problemi che ha Gaza sono man-made, si dice, cioè sono provocati dall'uomo, dall'inazione o dalla volontà di bloccare l'azione. Servirebbero decine e decine di migliaia di centinaia di migliaia di tende, servirebbero caravan per ospitare le persone, servirebbe non aver distrutto il 90% della striscia. E anche servirebbe far entrare le centinaia di camion che sono attualmente bloccati sia in Egitto che in Giordania. Noi abbiamo migliaia di kit igienici che non riusciamo a far entrare. La situazione è leggermente migliorata dopo il cessato il fuoco. È vero che sono entrati un numero di camion umanitari, ma non sono lontanamente sufficienti. E comunque sono solo camion delle Nazioni Unite e adesso sono entrati in azione una serie di nuovi donatori bilaterali, qatarioti, arabi, egiziani, ma le ONG, essendo ancora in sospeso sulla nuova registrazione che Israele ha imposto, ancora noi, come praticamente tutte le altre, siamo bloccati a livello di importazione di materiali che sarebbero necessari e sarebbero utilissimi.
Certo, chiarissimo. Senti, grazie davvero Giulio Cocchini, ci fermiamo qua con te, grazie per le tue preziose testimonianze che arrivano dall'interno di Gaza, dove ricordiamolo ancora non è garantito, non è consentito, scusate, l'accesso ai giornalisti, quindi ci affidiamo soprattutto al vostro preziosissimo lavoro. Grazie Giulio Cocchini, a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Era Giulio Cocchini, coordinatore emergenze del CESVI da Deir el Bala. Queste dunque le ultime ore drammatiche a Gaza. Nel frattempo, dicevo, oggi sono arrivate notizie sul futuro della striscia, su quello che potrebbe essere il futuro della striscia di Gaza e quello che sarà il Board of Peace di Donald Trump, il Consiglio di Pace che dovrà garantire la stabilità futura di Gaza, fa parte del percorso della fase 2 dopo il cessato il fuoco, ed è composto questo board da vari partner internazionali. Tra questi pare che Trump inviterà Italia e Germania, cioè tra gli europei, e non a caso due paesi europei che non hanno riconosciuto lo Stato di Palestina. Saluto Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme. Ciao Ugo.
Ciao, buonasera a tutti.
È solo una coincidenza, mi chiedo io? Tu che ne pensi?
No, non è una coincidenza, ma non è nemmeno secondo me quello che dici, nel senso che giusto qualche giorno fa la Meloni ha sostenuto che Israele non ha il diritto di impedire la nascita di uno Stato palestinese, e il cancelliere tedesco che è venuto qui qualche giorno fa a comprare qualche decina, qualche centinaio di missili antimissile, sempre qui rientra il conflitto ucraino che rapporti con Israele, anche lui davanti a Bibi Netanyahu ha ribadito che l'unica soluzione ora è lo Stato palestinese. Sono stati scelti questi due paesi che peraltro sostanzialmente perché la Meloni comunque è molto amata da Donald Trump ed è essenziale anche nel suo tentativo di dividere l'Europa, l'Unione Europea. Il cancelliere tedesco, sì, è vero che fa parte del gruppo più importante europeo, quello appunto che si riunisce per cercare di salvare l'Ucraina, però è anche un po' il più debole, anche il più raggiungibile, diciamo, sotto questi aspetti. E comunque non pretende come inglesi e francesi di essere una potenza, non pretende più quantomeno di essere una potenza europea molto importante. Credo che sia questa sostanzialmente la ragione.
E anche per il fatto che hanno buoni rapporti con l'attuale governo israeliano, nonostante anche le critiche che giustamente tu sottolineavi, rispetto ad altri, rispetto a Macron o Sanchez, ad esempio, che ci vengono in mente così di primo acchito.
Sì, cioè, beh, Sanchez comunque è profondamente detestato da Donald Trump, quindi certo, in qualche modo non poteva mai competere in questo. Sì, certamente sì, comunque Meloni, anche se è da un po' che… cioè, il vero filo israeliano del governo italiano è il ministro degli esteri, è Antonio Tajani, il vero filo israeliano. Capisco che Salvini prende un premio per la pace da una comunità ebraica della diaspora o l'altra, però in realtà all'interno della Lega c'è un antico storico di tutti i partiti di estrema destra, c'è uno storico forma di antisemitismo che è presente anche, per esempio, molto presente in MAGA, e quindi le cose stanno molto cambiando in realtà, soprattutto negli Stati Uniti, nella scelta, nei rapporti con Israele, nella scelta di chi dovrà governare questa specie di consiglio d'amministrazione della pace, che già come nome fa un po' ridere, però insomma non abbiamo altro sotto mano, quindi ci conviene sperare e pregare per chi ci crede
che vada in porto. Senti, Netanyahu sarà poi da Trump dopo Natale, tra Natale e Capodanno, se non sbaglio. È quello il momento, insomma, designato da tutti per annunciare l'inizio della fase 2, te lo chiedo?
Beh, quello si sarà il 29 dicembre, quello è la cosa più importante, non chi farà, non tanto chi farà parte di questo consiglio d'amministrazione su Gaza. E forse credo che lì si capirà non solo se la fase 2 si potrà completare, ma soprattutto quali sono veramente i rapporti fra gli Stati Uniti di Donald Trump e Israele di Bibi Netanyahu, perché non dobbiamo dimenticare, dobbiamo anzi tenere a mente come andò, come cosa fu la visita di Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita, il mese scorso. Fu una super visita, con negli atteggiamenti, nelle cose che sono state fatte, ma nei soldi che sono circolati. Donald Trump, credo che a lui dei palestinesi e forse anche degli israeliani non importi molto, importano i paesi con i quali può fare grandi affari, e credo che nella regione e forse nel resto del mondo nessuno può garantire gli affari che possono garantire i sauditi e il Qatar. Quindi io credo che sarà interessante vedere anche cosa Donald Trump cercherà di imporre a Bibi Netanyahu e cosa Bibi Netanyahu accetterà di fare.
Sì, molto interessante capire che cosa accadrà da questo punto di vista sui rapporti tra i due. Senti invece, Ugo, tornando alla situazione regionale, perché in questi giorni ci sono stati grandi movimenti in Cisgiordania, ieri blitz dell'esercito israeliano in diverse città della Cisgiordania, in cui sono stati arrestati circa un centinaio di palestinesi, alcuni erano ex prigionieri rilasciati proprio dopo l'accordo che era stato raggiunto su Gaza. Che cosa significa questo?
Infatti, cioè, Donald Trump era stato anche chiaro, sebbene non abbia parlato mai di nascita di uno Stato palestinese, però era stato anche chiaro con Bibi Netanyahu: non si annette la Cisgiordania. E questo sarà appunto importante capire, a proposito di quello che dicevo prima rispetto ai rapporti fra Bibi Netanyahu e Donald Trump. Cioè, Bibi Netanyahu sta facendo quello che aveva fatto peraltro anche Itzhak Shamir dopo la liberazione del Kuwait nel 1990-91, quando gli americani costrinsero gli israeliani ad andare alla trattativa, iniziare la trattativa della conferenza di Madrid precedente a Oslo, e Shamir poi avrebbe detto: io sono andato lì semplicemente per guadagnare tempo. Ecco, ho la sensazione che Bibi Netanyahu stia guadagnando, anzi, una sensazione, abbiamo l'evidenza che Bibi Netanyahu stia guadagnando tempo. Dice sì, fa finta di essere entusiasta di tutti i piani di pace di Trump, che credo intimamente detesti, nella speranza che poi tutto questo cada. Del resto Donald Trump è capace anche ogni 15 giorni di cambiare idea. Lì sarà importante capire se invece per quelle ragioni che ho detto prima, di affari e non solo di affari, Donald Trump adesso quello che sta facendo Bibi Netanyahu è esattamente contro l'opposto di quello che vuole Donald Trump. Quindi per questo sarà molto importante vedere questo, come andrà questo, questo vertice alla Casa Bianca a fine mese, fine anno.
Eh sì, da tenere bene a mente, vedremo che cosa accadrà tra qualche giorno. Grazie Ugo Tramballi da Gerusalemme per essere stato con noi come sempre.
A voi buona serata.
Era Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme, più volte inviato proprio della regione. Sono le 18 e 21 minuti, abbiamo ancora qualche istante prima di lasciarvi alle notizie del giornale radio, le notizie in breve del GR, e ne approfittiamo per avvicinarci alla giornata di domani, lo sciopero generale della CGIL contro la manovra economica del governo Meloni, una manovra che abbiamo sottolineato più volte, non soltanto noi, ma anche diversi soggetti istituzionali nelle loro audizioni in Parlamento, una manovra che non libera risorse, non favorisce la crescita, che è condizionata fortemente anche dalle previsioni di aumento delle spese militari, quelle concordate a livello internazionale. Dunque una manovra contro cui scioperare, secondo la CGIL. Saluto Lara Ghiglione della Segreteria Nazionale del Sindacato, benvenuta.
Salve, grazie.
Allora, che giornata vi aspettate domani innanzitutto?
Ma ovviamente ci aspettiamo una giornata di partecipazione e siamo convinti che le ragioni ci siano tutte. Domani scioperiamo perché riteniamo che le lavoratrici e i lavoratori di questo paese, ma anche le pensionate e pensionati, abbiano in questi anni contribuito in maniera determinante a garantire servizi pubblici, ma che sia necessario un investimento da questo punto di vista e non un disinvestimento come propone questa ulteriore manovra di bilancio. Hanno già pagato molto perché sono stati drenati da pensioni e da salari 25 miliardi che sono ovviamente entrate nelle casse per garantire a tutti i diritti, in primis quello alla salute e per garantire diritti come quello alla casa, ai trasporti, e è arrivata l'ora che insomma qualcun altro paghi e soprattutto che chi ha di più, come prevede la nostra Costituzione, contribuisca di più, perché i diritti sono di tutti, vanno garantiti, ma non possono essere sempre soliti noti a pagare, insomma.
Senta, le faccio questa domanda perché ce lo si chiede, no, in redazione, ma ce lo si chiede insomma nel dibattito pubblico. C'è chi sostiene che uno sciopero generale avrebbe avuto più forza, più efficacia se fosse stato unitario, se avesse visto la partecipazione nello stesso giorno anche di altre forze sindacali. Come mai non si è trovato un accordo per farlo insieme ai sindacati di base dopo che hanno già scioperato, dopo anche la grande mobilitazione unitaria che c'era stata per Gaza il 3 ottobre?
Guardi, io penso che sia importante scendere in piazza e che sia importante avere delle proposte alternative a quelle del governo. Ovviamente decidere di fare insieme una mobilitazione bisogna essere in due o in tre, a seconda ovviamente delle organizzazioni. Noi pensiamo di come dire, promuovere un atto di coerenza con le nostre piattaforme, molte delle quali unitarie, e in coerenza con le cose che stiamo chiedendo. Non è ovviamente colpa di nessuno se questo governo ha proposto durante la campagna elettorale di modificare la legge Fornero e di dare diritti a chi ha lavorato per 41 anni e la possibilità di andare in pensione e poi ha fatto esattamente il contrario, per esempio, no? Togliendo tutte le forme di flessibilità e penalizzando chi ha salari più bassi e chi ha contribuito anche con lavori gravosi e usuranti. Ha fatto delle promesse e non le ha mantenute. Ogni organizzazione sindacale farà i conti con le proprie iscritte e con i propri iscritti. Noi abbiamo garantito alle nostre iscritte e ai nostri iscritti che non avremmo accettato un'ulteriore legge di bilancio che non garantisce diritti. Ho fatto l'esempio delle pensioni perché è eclatante. Una buona parte di campagna elettorale del centrodestra, della destra di maggioranza, ha fatto, come dicevo, durante la campagna elettorale, riferimento esplicitamente a cambiamenti e al superamento della legge Fornero. L'hanno peggiorata. Quindi a questo punto, certo, avere in piazza con noi CISL e UIL, proprio perché condividiamo molte piattaforme, sarebbe stato non solo auspicabile, necessario, ma noi rispondiamo ovviamente della nostra coerenza.
Certo, per quanto riguarda USB, i sindacati di base in generale?
Come dicevo, per fare mobilitazioni insieme ad altre organizzazioni bisogna volerlo in due, insomma, quindi dovevamo ovviamente ricevere una proposta, una chiamata. A noi sembra, insomma, che ci sia la volontà di fare un distinguo, ma ribadisco, non lo ritengo un problema. L'importante è che tutti gli scioperi hanno ovviamente legittimità e sono importanti. L'importante è sottolineare quanto questa legge di bilancio sia ingiusta e che ovviamente c'è la necessità di dare risposta ai diritti delle persone anziché investire sul riarmo, come questo governo pensa di fare, con un linguaggio che richiama, diciamo, alla guerra e che noi respingiamo profondamente come principio e come in coerenza con la Costituzione. Ma oltretutto, se si tolgono poi risorse alla sanità, alla scuola e ai diritti essenziali delle persone, ovviamente non possiamo che scioperare, non possiamo che protestare rispetto a questo.
Certo, i percorsi sono distinti, come ovvio che sia in molti casi, non soltanto per quanto riguarda le questioni sindacali, gli obiettivi sono comuni e questo, insomma, forse quello che in questa fase politica italiana conta di più. Buono sciopero, Lara Ghiglione, grazie per essere stata con noi.
Grazie, grazie a voi.
Lara Ghiglione della segreteria nazionale della CGIL, domani Radio Popolare ovviamente seguirà i cortei e le manifestazioni in programma nelle città italiane. Adesso linea al giornale radio, poi torniamo qui insieme all'Orizzonte.
L'Orizzonte delle
18:35 minuti, rieccoci, ben ritrovati con la seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Seconda mezz'ora che apriamo con la notizia della persona dell'anno designata dalla rivista statunitense Time. Come ogni anno, di solito durante questo periodo, c'è l'annuncio. E quest'anno il Time ha deciso di designare come persona dell'anno non una persona in sé, ma l'intelligenza artificiale. Con due copertine. Nella prima il Time ha messo appollaiati su una trave di acciaio come gli operai che costruivano i grattacieli nella famosa foto del 1932, Lunch atop a Skyscraper, i vari CEO delle Big Tech, da Mark Zuckerberg a Elon Musk, passando per Sam Altman e tutti gli altri. Nella seconda copertina gli stessi CEO popolano una struttura a forma delle lettere A e I coperta da una scaffalatura. È dunque il Time che decide di assegnare all'intelligenza artificiale questo riconoscimento, se possiamo chiamarlo così, per l'influenza che ormai questa tecnologia ha portato alla nostra società, alla nostra vita, e già lo vediamo in maniera visibile tutti i giorni. Ma insomma, c'è molta discussione su quelle che sono le politiche e anche gli scenari verso cui cercano di andare i grandi tecnocapitalisti di oggi, quali sono gli obiettivi, soprattutto a lungo termine, di questi personaggi che ormai guidano anche le politiche di alcuni governi, quello degli Stati Uniti in primis. Il sodalizio stretto che ormai è stato sancito tra Donald Trump e i vari CEO delle Big Tech della Silicon Valley. E dunque, cosa ci dice oggi anche questa notizia del Time che dedica loro la copertina? Ne parliamo insieme a Loretta Napoleoni, economista e saggista. Ricordo il suo ultimo libro, Tecnocapitalismo, l'ascesa dei nuovi oligarchi e la lotta per il bene comune. Benvenuta, Napoleoni.
Grazie, buonasera.
Allora, che effetto le ha fatto vedere quella foto del Time e gli oligarchi delle Big Tech seduti sulla trave del grattacielo, come in quella famosa foto? Cosa rappresentano oggi?
Ma devo dire che non mi sono tanto meravigliata, nel senso, era chiaro che questo sarebbe successo prima o poi, magari non quest'anno, magari l'anno prossimo. Dopo l'inaugurazione del presidente Trump a gennaio, dove, ci ricordiamo tutti che loro erano in prima fila, quindi generalmente gli uomini più importanti, le persone più rilevanti, si parla in genere di intellettuali, scienziati, ma anche politici. Ma questa volta c'erano loro, c'erano gli oligarchi della tecnologia, e quindi era evidente che sarebbe successo. C'è questa passione per l'intelligenza artificiale, ma è vera davvero? Cioè, è veramente un passo in avanti?
Eh sì, perché insomma la sensazione, Napoleone, è che, anzi c'è chi sostiene ormai apertamente che siamo di fronte a un cambio di paradigma. Il capitale, che oggi è rappresentato da questi tecnocapitalisti, sembra aver deciso di sposare come forma di Stato, come forma di governo, forse, chissà, le democrazie illiberali, perché le democrazie liberali invece con i loro ostacoli e le loro regole non sono più funzionali agli scopi di questi tecnocapitalisti. È davvero così? C'è questa visione, secondo lei?
Secondo me sì, secondo me c'è questa visione. Infatti l'Europa è l'ultimo baluardo, in un certo senso, sto parlando del mondo occidentale, con tutte quante le sue regole, le sue restrizioni anche alla penetrazione di questo tipo di tecnologia, che è controllata da una manciata di individui, e questo è il vero problema. Cioè, nel senso, l'intelligenza artificiale è la punta dell'iceberg di una rivoluzione tecnologica, che sicuramente è una rivoluzione che potrebbe migliorare la nostra vita, che potrebbe risolvere tanti dei nostri problemi. Pensiamo solamente ai problemi del surriscaldamento della Terra. Il problema fondamentale è che non è al servizio del bene comune, è al servizio appunto di questa manciata di individui che si stanno arricchendo oltre misura e stanno diventando potentissimi, più potenti direi anche degli stessi politici, perché insomma il discorso di Trump sulla relazione che esiste tra la Casa Bianca e la Silicon Valley non era proprio un discorso di un individuo che controlla tutto, era più un discorso di un individuo che fa gli interessi di queste oligarchie.
Ma lei ci vede scopi soltanto economici nei tecnocapitalisti o anche scopi ideologici? E c'è una differenza, forse alcuni vedono soltanto obiettivi economici, altri forse no. Che idea si è fatta?
Ma io credo che ci siano anche degli obiettivi ideologici, adesso che poi il tecnocapitalista sia nato con degli obiettivi ideologici, assolutamente no. Io credo che l'obiettivo ideologico sia un po' un corollario del grande potere economico, perché insomma, una volta arrivati a questi livelli, quando poi abbiamo degli individui che hanno un valore superiore al PIL di intere nazioni, è chiaro che scatta un po' la mania dell'onnipotenza. Io sono sicura che Elon Musk, quando parla e dice queste cose assolutamente assurde, per quanto riguarda l'Europa, per quanto riguarda anche la procreazione e via dicendo, ma lui ci crede veramente, perché pensa: sono arrivato a questo livello, no? Sono l'uomo più ricco del mondo e quindi sono anche il nuovo Dio. E questo è il vero pericolo. E questo è il vero pericolo, ecco perché non bisogna lasciare che la tecnologia rimanga nelle loro mani.
Ma noi ce ne siamo accorti, secondo lei, come opinione pubblica?
No, 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 noi non ce ne siamo assolutamente accorti. Senso, Elon Musk viene inneggiato dovunque, viene invitato anche alle feste dei partiti politici di altri paesi, è successo anche in Italia, tra l'altro, quindi no, io credo che noi non ce ne siamo accorti. Perché questo? Perché il messaggio degli Stati Uniti, no, del sogno americano, è ancora molto vivo, secondo me, anche se è passato quasi un secolo, insomma, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Però quel messaggio è: se ci è riuscito Elon Musk, ci posso riuscire anche io, che non è assolutamente vero, cioè è una fantasia, il sogno americano non esiste più.
E tornando invece agli scopi ideologici, se ci sono davvero, se lei riesce a leggerli tra le righe, si va verso un tecnostato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, forse alla sostituzione dello Stato vero e proprio con le sue regole, i suoi diritti, le sue logiche?
Sì, dunque secondo me è la fine dello Stato-Nazione come lo abbiamo conosciuto noi. Io direi che stiamo andando verso una forma di un feudalesimo tecnologico, nel senso che chi accetta di vivere sotto questa cupola praticamente che viene gestita o dall'uno o dall'altro oligarca verrà protetto. Poi che cosa farà all'interno di questa cupola ancora è da decidere, perché insomma, se l'intelligenza artificiale poi sostituisce tutti quanti i lavori, cioè, io non credo che l'idea di giocare a golf tutti i giorni, perché poi loro questo dicono, cioè Sam Altman questo ha detto l'intelligenza artificiale lavorerà per tutti noi e noi potremo fare quello che vogliamo, potremmo giocare a golf, potremmo giocare a tennis, ma cioè, nel senso queste sono di nuovo fantasie. Però ecco, chi accetterà di far parte di questo sistema verrà protetto, tutti gli altri verranno schiacciati, perché chiunque cercherà di ribellarsi verrà schiacciato.
C'è ancora modo di governarlo questo processo secondo lei, o invece quella nuova dottrina di sicurezza nazionale americana in qualche modo ci dice che le grandi potenze vanno verso un tutt'altro scenario?
Guardi, io adesso le dico una cosa che diciamo che lascerà forse abbastanza così perplessa, però io penso che forse l'unica soluzione è una concorrenza seria da parte della Cina. Cioè, per sfaldare questo sistema ci vuole un vero concorrente, ci vuole qualcuno che sia più bravo di loro, ci vuole qualcuno che presenta un nuovo modello, che è un modello alternativo, che è un modello diciamo più vicino a quelle che sono le esigenze della popolazione, quindi più vicino alla soddisfazione del bene comune. E io penso che la Cina sia l'unica al momento, e la Cina è molto vicina a questo traguardo. Secondo me in alcuni settori, io adesso sono appena tornata dalla Cina dove ho fatto una ricerca sulle energie rinnovabili, e devo dire che in quel settore sicuramente la Cina è all'avanguardia, sta avanti agli Stati Uniti. Allora, noi questo non lo sappiamo, noi questo non lo vogliamo sapere, perché chiaramente rimane sempre il problema fondamentale che la Cina è un paese comunista, cioè è ancora un paese gestito dal Partito Comunista. Però l'ingresso della Cina in questo mercato come un concorrente con i fiocchi ed anche un concorrente potenzialmente più bravo di loro, secondo me è l'unica speranza, perché non c'è, cioè noi Europa non possiamo fare assolutamente nulla, siamo troppo indietro.
Cioè l'Europa con il diritto e la regolamentazione, la regulation, non può arginare l'onda.
No, non può arginare l'onda. Infatti vede che cosa fanno, cioè se uno dice va bene, allora se vuoi operare in Europa devi seguire queste regole, loro dicono sai che c'è, noi non operiamo in Europa. Cioè l'applicazione di ChatGPT in Europa non ha tutte quante le funzioni che invece ha negli Stati Uniti, perché alcune delle funzioni sono state bloccate proprio per questa regolamentazione. Quindi alla fine questo tipo di regolamentazione limita semplicemente l'uso di queste tecnologie, ma non diventa concorrenziale a loro, non produce prodotti alternativi che appunto sfaldano questa loro posizione oligopolista.
Per chiudere, professoressa, con una nota, non so, di ottimismo o di pessimismo, lei che sensazione ha su quello che ci aspetta?
Guardi, io le dico, una nota di ottimismo è che molti hanno capito che bisogna ridurre l'uso appunto di questa tecnologia. Allora, questo sicuramente non è positivo in termini di migliorare la nostra vita attraverso la tecnologia, però è sicuramente positivo in termini di ridurre quello che è il loro potere, il potere che loro hanno su di noi. Quindi insomma, un movimento di ribellione si comincia a vedere.
Vedremo, vedremo se aumenterà oppure no. Grazie Loretta Napoleoni per essere stata con noi, economista e saggista. Ricordo il suo ultimo libro, Tecnocapitalismo, l'ascesa dei nuovi oligarchi, la lotta per il bene comune, edito da Meltemi. Adesso cambiamo pagina, la nostra ultima pagina di questa prima ora di dell'Orizzonte dedicata come sempre ai fatti di Metro Regione, i fatti da Milano e dalla Lombardia, e c'è un nuovo capitolo dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano, si arricchisce di un nuovo capitolo questo filone di cui parliamo insieme ad Alessandro Braga che ci ha raggiunto. Ciao Ale.
Ciao Mattia, buonasera ad ascoltatore ed ascoltatrice. Sì, tra le tante notizie di Metro Regione, tra stasera e domani mattina ci dobbiamo concentrare un'altra volta sulla questione urbanistica a Milano. Lo dicevi tu, un altro cantiere sequestrato in una zona centralissima, siamo in zona Brera, 27 persone indagate tra costruttori, ex dirigenti del settore urbanistica del Comune di Milano, alcuni membri della precedente Commissione Paesaggio. Al centro dell'indagine c'è la realizzazione di due palazzi, uno di 4 e uno di 11 piani, in un progetto che era stato definito di ristrutturazione, quando invece in realtà di ristrutturazione non si tratta per niente. Ma andiamo a capirlo con il nostro ospite, che è Francesco Floris. Benvenuto Francesco.
Sì, buonasera, grazie a voi gli ascoltatori di Radio Popolare.
Giornalista di La Press, segue la vicenda da sempre. Senti Francesco, partirei proprio da qua. Al solito, insomma, si va a spacciare per ristrutturazione ciò che invece ristrutturazione proprio non è.
Allora, sì, questo è, vabbè, l'ennesimo capitolo, l'hai anticipato anche tu, dell'inchiesta sull'urbanistica di Milano. Infatti, diciamo, i profili contestati dalla Procura sono sempre gli stessi: ristrutturazione quando è nuova costruzione, assenza del piano attuativo, e cioè di questo strumento per stabilire almeno in anticipo se mancano servizi pubblici sulla zona, sia, diciamo, quelli che sarebbero le infrastrutture sia primarie ma anche poi scuole, parchi, verde, via dicendo, contestazioni sugli oneri di urbanizzazione che in questo caso versati al comune sono stati poco più di 133.000 euro, viene ricostruito nelle carte di fronte, tenete conto parliamo di un edificio insomma in cui gli appartamenti, i monolocali vengono venduti a quasi 700.000 euro, stava per essere completato e sarebbe partita immagino la fase di compravendita. Va però segnalato anche rispetto soprattutto al tema della ristrutturazione, che è una cosa che è stata detta oggi ampiamente dagli avvocati dei costruttori, e ho visto che poche un'oretta fa è intervenuta anche la vice sindaca di Milano Anna Scavuzzo, che proprio su quel cantiere c'era stata una sentenza, due sentenze del TAR e del Consiglio di Stato nel 2021 e nel 2022, che avevano dato ragione ai costruttori anche sulla qualifica di ristrutturazione, e questo, come dire, va ovviamente a complicare le carte di una vicenda in cui si sono sovrapposti diversi piani giuridici giudiziari, come sapete, nel corso di questi anni.
Proprio questo aspetto, ho letto anch'io la dichiarazione di Anna Scavuzzo, la vice sindaca, dice l'intervento era stato dichiarato legittimo dal TAR, quindi che vuol dire? Dicevi che va a ingarbugliare ancora di più la questione.
Sì, ingarbuglia un po' la questione. Io ho riletto, le avevo lette all'epoca, ho riletto velocemente le sentenze di TAR e Consiglio di Stato questa sera prima di scrivere. Sostanzialmente lì qual è il tema? Su questo lotto c'erano dei ruderi settecenteschi, il Comune di Milano aveva destinato l'area a case popolari, un intervento che si chiama in gergo di risanamento conservativo per farne case popolari a metà degli anni 2000, poi decide di alienarla, ma secondo la Procura non modifica quella destinazione, e cioè il fatto regole molto stringenti e anche in teoria la destinazione a case popolari, che però ovviamente è una cosa strana visto che poi decide di alienarla ai privati attraverso una serie di fondi immobiliari. Questi ruderi settecenteschi vengono demoliti e abbattuti nel 2006, e poi gli attuali costruttori sono l'impresa Rusconi. Nel 2019-2020 avvia l'iter di ristrutturazione, quindi è la ristrutturazione di un qualcosa che non esiste da 15 anni, per intendersi. Oggi noi sappiamo, perché c'è stata anche una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, che questa cosa non potrà mai essere, non potrà più essere una ristrutturazione, è stato stabilito poche settimane fa proprio come principio. La demolizione e la ricostruzione va fatta contestualmente, non a distanza di 16 anni. Effettivamente nelle sentenze dell'epoca, del 21 e del 22, c'è scritto che visto che l'amministrazione pubblica aveva sempre mantenuto un'idea di riedificare quel suolo che era stato liberato dai ruderi settecenteschi, era corretta e legittima. La Procura di Milano non si fermerà, l'ha scritto, ritiene quella sentenza sbagliata e comunque ci sono altri profili di illegittimità, però è chiaro che un avvocato, infatti sono già stati annunciati i riesami contro il sequestro di questo cantiere, è chiaro che un avvocato proverà a far valere questo elemento che diventerà cruciale anche nei processi, nei prossimi mesi.
Certo, senti Francesco, noi, tu ovviamente, seguiamo da tempo i vari capitoli di tutto questo grande filone sull'urbanistica milanese. Quello di oggi, questa notizia di oggi, però colpisce soprattutto sotto il profilo simbolico, perché era un'area che doveva essere destinata a delle case popolari, diventata poi negli anni appunto un palazzo con appartamenti di lusso, monolocali di lusso in centro Milano. Simbolicamente questo che cosa ci dice in generale, anche alla luce di tutto?
Guarda, anche, devo dire, anche il provvedimento, che a tratti è quasi di ricostruzione storico-urbanistica della città di Milano, e si parla esattamente di quello che dici tu, c'è l'espressione parabola, c'è l'espressione un percorso di governo del territorio, di scelte urbanistiche che un tempo bilanciavano anche gli interessi dei cittadini, dei residenti, il contesto sociale, architettonico, paesaggistico e via dicendo, a quello di cui abbiamo discusso negli ultimi anni, purtroppo a causa solo delle inchieste giudiziarie, non in un dibattito pubblico all'interno della politica. È chiaro che fa specie come fotografia un'area che era destinata a 9 alloggi popolari, che diventa un edificio, se guardate le immagini, è stato scritto, è appoggiato al condominio accanto, visivamente sembra realmente appoggiato al condominio accanto, le distanze sono pochi metri, che diventa, si chiama questo progetto Unico Brera, io l'ho scoperto oggi, perché Unico sta per monolocali, cioè dei 27 appartamenti, 23 sono monolocali, che vengono venduti a 700.000 euro. In centro a Milano i prezzi sono quelli al metro quadrato, però è chiaro che rende l'idea di quello che può essere successo alla città.
Eh sì, decisamente. Grazie Francesco Floris per il tuo lavoro, come sempre. Grazie, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro.
Francesco Floris, giornalista della Press. Alessandro Braga, alle 19.45 Metro Regione, questa ovviamente è la notizia principale di oggi, direi.
Sì, sì, sicuramente quella. Chiudo, vi saluto. Ricordando invece domani mattina, 12 dicembre, quindi Metro Regione, ampia pagina, Piazza Fontana, e poi lo sciopero generale della CGIL con ovviamente le sue declinazioni territoriali a partire dal corteo di Milano.
Assolutamente, grazie Ale. Adesso linea a Esteri con Martina Stefanoni. Noi ci risentiamo dopo i notiziari, c'è tanto da parlare di quello che sarà del futuro del gruppo GEDI. A più tardi.